Buon pomeriggio da Federica Chicalcaliandro. In questo secondo appuntamento di Art and Music sul canale ADMR Rock Web Radio cercheremo di tracciare la parabola e le intersezioni con la musica del più importante artista americano nello sviluppo della fotografia, Huey Smith. Nato a Wichita, Kansas nel 1918, Smith ebbe il primo incontro con la fotografia a 13 anni. Quando affascinato dal mondo dell'aviazione, la madre gli presta una macchina fotografica, invitandolo a visitare un vicino aeroporto locale per qualche scatto. La macchina fotografica diventa subito la sua passione e documenta le attività sportive e scolastiche. A 15 anni le sue foto vengono già pubblicate su Wichita Press, mentre il 25 luglio 1934 il New York Times pubblica una sua foto del fiume Arkansas, prosciugato e divenuto una lastra di fango, testimonianza degli eventi meteorologici estremi che stavano devastando il Midwest. Nel 1936 Huey Smith inizia gli studi universitari, che presto abbandona per trasferirsi a New York. Lavora per Newseek, dove diviene famoso per il suo perfezionismo, prestando successivamente la sua opera per la rivista Life e costruendo rapidamente un forte rapporto professionale con il loro direttore delle immagini, Wilson Hicks. A partire dal 1943, Smith diviene corrispondente di guerra per la Ziff Davis Publishing. Scatta foto in prima linea nel Teatro del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale, fino al 1945, quando viene ferito mentre documentava la battaglia di Okinawa. Nell'immediato dopoguerra, Smith diventa protagonista del giornalismo fotografico moderno. Realizza reportage fotografici di successo con una prospettiva umanistica e una forte coscienza sociale. Nel 1957, quando già è un nome di punta del giornalismo fotografico, avviene il suo primo incrocio col mondo musicale. Creed Taylor, produttore della Bethlehem Records, ingaggia Huey Smith per la foto di copertina del secondo titolo del Pat Moran Quartet. L'interesse di Hughie Smith per la musica, il jazz in particolare, è raggiunto al culmine dopo il suo trasferimento nella stessa strada di Manhattan. Nel loft ove abita, egli installa una rete di microfoni e scatta fotografie a ripetizione, registrando i musicisti che vi suonano: Zot Sims, Thelonious Monk, Roland Kirk e tanti altri. La notorietà raggiunta come fotografo documentarista era partita anni prima, quando tra il 1948 e il 1954 Smith aveva realizzato per la rivista Life una serie di reportage di successo che lo resero famoso in tutti gli Stati Uniti. Hughie Smith fotografa il dottor Ernest Ceriani nella città di Grambling, Colorado. Per diverse settimane documenta il lavoro del medico impegnato in luoghi poco popolati e con difficili condizioni sociali e sanitarie. L'articolo Country Doctor viene descritto come il primo lungo racconto fotografico editoriale. Ciò che distingue la sua fotografia è il bianco e nero, sporco ed intenso, a volte estremo. Uno stile basato su forti contrasti tra luce e ombre, che gli permette di creare immagini suggestive e coinvolgenti per lo spettatore. Alla fine del 1949, Smith fu inviato nel Regno Unito per documentare le elezioni politiche. Viaggia anche in lungo e largo attraverso l'Europa, ove fotografa diversi spaccati delle condizioni sociali più difficili e povere, delle classi operaie e contadine, come gli studi sui minatori del Galles del Sud e sui contadini delle aree rurali del Extremadura in Spagna. Durante la permanenza nel loft di Manhattan, Hughie Smith incide oltre 1700 nastri a bobina e realizza quasi 40.000 foto, un immenso lavoro che lo accredita presso i musicisti di cui era amico e confidente e presso l'industria discografica, colpita dalla straordinaria sensibilità nel carpire gli aspetti più intimi e controversi dei protagonisti. Le sue foto sono molto richieste e Smith viene spesso ingaggiato dalle etichette discografiche per le campagne promozionali dei dischi e per contribuire alle copertine degli stessi, come nel 1965, in occasione della pubblicazione dell'album Monk, licenziato dalla Columbia Record. I nastri registrati da Hughie Smith contengono lunghe jam dei musicisti presenti nel loft, ma anche rumori di strada, programmi radiofonici, telefonate, notiziari, dialoghi casuali tra musicisti, artisti, amici e soggetti di Smith. Tutta questa documentazione è rimasta a lungo quasi inedita, conservata e catalogata presso il Centro Studi Documentali della Duke University e il Centro per la Fotografia Creativa dell'Università dell'Arizona. Il curatore del materiale, Sam Stevenson, ha passato anni a raccogliere ulteriore documentazione e informazioni su Hughie Smith, prima di pubblicare Jazz Love Project, libro recentemente ampliato e aggiornato. Durante tutti gli anni 50, la fama di apprezzato fotografo documentarista di Smith si consolida grazie anche all'impegno civile, che lo aveva portato a suggerire i lavori fotografici piuttosto che a prenderli in carico su commissione dalle testate giornalistiche. Nurse Midwife, uscito sulla rivista Life nel 51, è un profilo fotogiornalistico di Maud Cullen, ostetrica di colore attiva nella Carolina più rurale, che per settimana fu accompagnata da Smith nel suo lavoro estenuante, alzandosi all'alba e lavorando fino a tarda sera. A Man of Mercy è invece un reportage fotografico del 54 sul lavoro di Albert Schweitzer nella sua clinica di Lambaréné in Gabon, Africa occidentale. Le controversie legate alla manipolazione del layout finale di questo lavoro portarono Smith alle formali dimissioni dalla rivista Life. L'interazione fra l'arte fotografica di Hughie Smith e il mondo musicale ebbe un fortunato connubio nel 1968 con la band Pozzo Seco, in occasione della pubblicazione di Shade of Time, loro terzo album. I chiaroscuri di Il sentiero verso il giardino del paradiso, foto di copertina scattate ai figli quando Smith era convalescente per le ferite subite in guerra, ben rappresentano la nostalgia senza tempo e la quiete che pervade la musica del disco.
While sitting on a crowded southbound train, it happened just the other day. I could have sworn that I was rolling back as the train beside me slowly pulled away. Well, my whole life long it seems that I've been on that track with everybody rolling on and me just slipping back, and they don't say I've gotta keep on keeping on. Some people always say what I should do. That's something they seem to know too well. But it's what I've got to do that's on my mind, and no one seems to listen when I tell.
but it really doesn't bother me that no one seems to care that the stairs are full of splinters and my tender feet are bare. And I can't keep from thinking that there's trouble everywhere. So I guess I've got to keep on keeping on. Now one ship sails east and the other ship sails west, while the very same breezes blow. But it's the set of the sail and not the gale that bids them where to go. I like the ship of the sea is the way of our fate. Though the seas are getting stormy and the hours getting mighty late, if that ship starts leaking water, you know how to bail. You can't
Nel 1970 Eugene Smith conosce Eileen Sprague, figlia di madre giapponese e padre americano. Eileen ha 31 anni meno di Smith, accetta l'invito del fotografo a diventare suo assistente. Abbandona l'università avviando col fotoreporter anche una relazione. Nello stesso periodo Kazuhiko Motamura, amico di Smith, propone di fotografare e visitare la città giapponese di Minamata e documentare una malattia che si stava diffondendo laggiù. Una sindrome dovuta agli effetti dell'avvelenamento da mercurio causato dagli sversamenti di una fabbrica della Kiso Corporation. Smith e la Sprague si trasferiscono a Minamata e si sposano qualche giorno dopo l'arrivo. Tra il 1971 e il 1974, in questo villaggio città industriale di pescatori, documentano con un intenso reportage la malattia di Minamata. Durante la permanenza, Smith viene anche coinvolto in un duro scontro fra attivisti ecologisti e i membri del sindacato locale della Kiso, riportando gravi danni alla vista. Al ritorno in America viene pubblicato Minamata, un avvertimento per il mondo di Eugene Smith, L. Eileen Sprague, che contiene una delle opere più celebri del fotoreporter, Tomoko e la madre nel lido, ove una madre culla la figlia gravemente deforme in uno stabilimento balneare. Nel 1974 viene pubblicato dalla Columbia un box celebrativo di Charles Ives, primo compositore classico autenticamente nordamericano. La produzione di Ives è caratterizzata da uno spiccato gusto per la sperimentazione e la ricerca, che avrebbe influenzato anche Frank Zappa. Alieno da ogni sistematicità, Ives scelse di non essere un musicista professionista a favore di una maggiore libertà compositiva. Il booklet allegato al box contiene una documentazione fotografica, fra cui i crediti troviamo anche quelli di Smith. Le fotografie possono evocare abbastanza emozioni da fungere da catalizzatore per il pensiero. Così si esprime Hughie Smith. Nel suo lavoro egli era ossessivo nel perseguire la propria visione e questo approccio è tanto più evidente nel progetto che documenta gli effetti mortali dell'inquinamento a Minamata. Concepito da Smith come un vero e proprio avvertimento al mondo. Il fotografo americano ha sempre avuto un'attitudine giornalistica, mettendo se stesso e quindi lo spettatore al centro emotivo di ciò che vedeva. Hughie Smith venne descritto come un uomo dal carattere burbero, mentre se ne trascurava l'acuto senso dell'umorismo. La personalità giocosa che si intravede a volte nel lavoro fotografico, ove mostra non solo il dolore fisico e mentale dei soggetti fotografati, ma anche la loro determinazione, umanità e gioia. La grande passione per la documentazione fotografica non ha fermato Smith neanche di fronte ai problemi fisici, accusati dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, aggravati dall'abuso di alcol e dalle altre gravi ferite subite durante i tafferulli in Giappone. non riuscendo più neanche ad alzare il braccio per fotografare, egli usava il cavo di scatto della macchina fotografica con la bocca, continuando a regalare al pubblico immagini intense, emozionanti e dal forte impatto visivo. Con la sua tecnica dell'illuminazione selettiva, Smith accentua parti dell'immagine, come visi o particolari oggetti, mentre il resto della scena restava in ombra. Nel 1981, i Really Red, una delle leggende del punk texano, rendono omaggio all'attivismo sociale e politico di Huey Smith. Per stampare Ti insegno la paura, loro primo album, usano in copertina una foto emblematica del fotografo americano che mostra gli occhi minacciosi di due individui che si intravedono da una buca delle lettere. Spina dorsale dell'underground di Houston, i Really Red rischiarono non poco per la loro vita, avendo più volte sfidato il locale dipartimento di polizia, distintosi per una folle violenza dei metodi. Fotografia di Huey Smith va molto oltre la rappresentazione del soggetto. Egli vuole conferire una forza espressiva che innalzi la condizione umana a una dimensione rapsodica. Secondo Smith, il fotogiornalismo deve ancora avere una funzione etica e le foto devono sprigionare un sentimento di gioia, dolore o sgomento. Altrimenti il loro valore intrinseco si riduce a semplici pezzi di carta. Proprio il sentimento caratterizza lo stile travolgente di Huey Smith. una visione creativa che gli procura rapporti conflittuali con editori e riviste che riconoscono la sua genialità, ma richiedono anche foto nitide con meno contrasti, oltre a puntualità nelle consegne dei lavori. Smith, invece, pretende autonomia professionale nella scelta delle immagini da pubblicare, nella loro sequenza e impaginazione, oltre che nei tempi di realizzazione. È rimasto celebre il controverso incarico ricevuto per commemorare il bicentenario della città di Pittsburgh, 100 fotografie da scattare in 3 settimane. Il lavoro durò invece 3 anni, con oltre 20.000 scatti, rimanendo incompiuto, perché solo qualche centinaio di negativi furono sviluppati e pubblicati col fotografo ancora in vita. Il reportage si era trasformato per Eugene Smith in un progetto troppo ambizioso, volendo utilizzare Pittsburgh come esempio per raccontare le contraddizioni della vita americana, tra luci, ombre e promesse di felicità e progresso. Smith ritrae un'umanità solitaria e quasi sempre intenta a lavorare in stabilimenti di dimensioni smisurata, alle prese con attrezzi, macchine, grasso e polvere che copre ogni angolo di corpo lasciato scoperto. Questo sentimento straniante del sogno americano è stato interpretato a distanza di molti anni da Joe Henry, cantautore, chitarrista e produttore americano, che nel 2009 pubblica per l'etichetta Anti il disco Blood from Stars, l'album ispirato e lirico basato sulle diverse anime del blues con elementi di jazz e rock. Ripercorre la dura storia della narrazione americana. In copertina appare una fotografia iconica di Eugene Smith, tratta dalla sterminata collezione su Pittsburgh.
Could have sworn this was the way when we started down. I thought we'd left a light on, dear, but I can't see it now. I can't even find the chance when it's right here in my way. La 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 la. I remember tomorrow like it was yesterday. I remember tomorrow like it was yesterday. You called out something in your sleep. It was not my name. You startled when I pulled you close, but I held you just the same. Neither of us spoke again in the dark where we lay. La 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 la. Pretending tomorrow would come like it was yesterday. We'll be right back.
birds have picked the blossoms, I think out of spite. The dogs have taken to the street like it was theirs by right. The clouds have drawn a curtain where the stars have gone astray. La 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 la. Taking our tomorrow like it was yesterday. Taking our tomorrow like it was yesterday. Taking our tomorrow like it was yesterday. Taking our tomorrow like it was yesterday.
Alla fine del soggiorno giapponese, Yuji Smith era tornato a New York. I suoi amici ed estimatori, allarmati dal peggioramento delle condizioni di salute, organizzano il suo ingresso nel corpo docente del Dipartimento d'Arte e del Dipartimento di Giornalismo presso l'Università dell'Arizona. Dopo il suo trasferimento a Tucson, Smith, pur continuando a insegnare e organizzare il suo sconfinato archivio, subisce un paio di ictus che nel 1978 lo portarono alla morte. Yuji Smith è stato una fonte di ispirazione e mentore per molti fotografi. La sua attenzione ai dettagli e alla composizione delle foto gli ha consentito di creare immagini di grande impatto. Durante la sua vita, relativamente breve e spesso dolorosa, ha creato almeno 50 immagini così potenti che hanno alterato la percezione della storia del XX secolo. Smith ha raccontato i suoi tempi con rigore, interpretando per immagini i disagi della società americana, la povertà, la segregazione razziale e la malattia mentale, la lotta per i diritti umani e la tutela dell'ambiente, ha affrontato il lavoro come un atto di giustizia sociale, ha cercato di dare voce a chi non aveva la possibilità di farlo, con un impatto rilevante sul fotogiornalismo e la fotografia documentaria. Con la sua attività, Yuji Smith ha influenzato molte generazioni di fotografi, anche attraverso il lavoro di docente, organizzando workshop, seminari per giovani fotografi, ma anche fotografi professionisti. Gli archivi di Smith sono conservati presso il Centro di Fotografia Creativa di Tucson e la sua eredità si rinnova attraverso una fondazione che porta il suo nome e promuove la fotografia umanistica, attraverso premi per quei fotografi che si sono distinti nel settore. Anche per oggi è tutto. Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata dal canale ADMR Rock Web Radio.